Benvenuti in un nuovo episodio di L'Eco in Cuffia, la raccolta di podcast che tratta temi di attualità e cultura. Io sono Christian e oggi vi racconto la triste fine della più grande nave da crociera mai naufragata, la Costa Concordia. Correva il giorno 12 gennaio 2012, quando la Concordia giunse al porto di Civitavecchia, appena fuori da Roma, come previsto dalla rotta settimanale intitolata Profumo d'agrumi, una crociera svolta all'interno del Mar Mediterraneo che la costa faceva ormai da parecchi anni, consentendo a diverse città introiti fissi annuali grazie alle migliaia di visitatori. Come da palinsesto, la nave partì alle 18:57 per poter arrivare a Savona all'alba del giorno successivo. Adesso immagina di essere un passeggero, imbarcato il giorno stesso, che dopo aver messo a posto i suoi effetti personali, visto un meraviglioso spettacolo nel teatro a tre piani, si dirige verso il ristorante per la cena fissata alle 21:15. Finito l'antipasto squisito, accompagnato da un Ferrari appena aperto, guarda l'orologio, 21:45, ed ecco un sorridente cameriere gli porta il primo, impugnata la forchetta, pronto a degustare, ma succede qualcosa. Prima di continuare con il racconto della tragedia, è giusto fare un passo indietro per capire di cosa si parla quando si cita la Costa Crociere. La società vanta infatti una storia ultracentenaria, fondata nel 1854 da Giacomo Costa Genova. Si concentrò inizialmente sul commercio di olio di oliva grezzo, con l'obiettivo di esportarlo fuori Europa. In seguito alla Seconda Guerra Mondiale, grazie ad Angelo Costa, iniziò anche l'attività per il trasporto passeggeri, facendo costruire all'assalto due navi. A Federico Costa, che varata nel 1957 fu la prima nave al mondo totalmente dedita a servizio crocieristico e non di semplice mezzo di trasporto, e la Franca Costa, consegnata appena due anni più tardi. Questo fu solo il primo capitolo di una lunga epopea per la Compagnia Ligure, che nel corso degli anni puntò tutto sul mondo delle crociere, proponendo rotte sempre più nuove e accattivanti, come Stati Uniti, Sud America, Baleari e Canarie. Nei primi anni 2000 giunse il periodo di massimo splendore, con turisti provenienti da ogni parte del mondo e una flotta composta da oltre 15 unità. La Costa Crociere divenne il gruppo più importante d'Italia e in Europa. Proprio in questo periodo venne inviato alla Fincantieri di Sestri Ponente, in provincia di Genova, l'ordine di far erigere 5 navi gemelle. Tra queste troviamo proprio la Concordia, che assunse il titolo di ammiraglia. Durante il suo varo, avvenuto il 2 settembre 2005, all'usuale lancio della spumante contro lo scafo, la bottiglia non si ruppe. Guarda caso, secondo le leggende marinaresche, un evento simile rende la nave maledetta e costretta prima o poi a naufragare. Nel corso dei suoi 7 anni di vita, la nuova padrona del Mediterraneo non superò mai le colonne d'Ercole, ma nonostante ciò dovette fare i conti con diversi incidenti. Primo su tutti fu nel novembre 2008, quando urtò un bacino galleggiante riportando danni a prua. 2 anni più tardi, un 33enne russo si lanciò in mare uccidendosi e 6 mesi dopo, a causa del forte vento, colpì una torre di una gru nel porto di Savona, spostandola di 20 metri. Adesso che conosciamo bene il contesto, torniamo alla tragica sera del 12 gennaio 2012. Subito dopo l'impatto scoppiò il panico generale a bordo. Tavoli rovesciati, piatti e bicchieri frantumati, vetri rotti, bambini in preda al panico e personale colto di sorpresa che cercava di riportare la calma in quel caos. Tentativo reso vano dal blackout che sopraggiunse negli attimi successivi. Anche sul ponte di comando la situazione ed il clima erano tutt'altro che rosei. Il comandante Francesco Schettino aveva chiesto al timoniere di avvicinarsi il più possibile all'isola del Giglio per portare saluto ad un suo vecchio insegnante di navigazione e alla madre del suo bélier di bordo, facendo quello che in gergo viene chiamato l'inchino. Egli si rese presto conto dell'errore mastodontico commesso. Tuttavia, era ancora convinto che il danno fosse solo temporaneo e che la nave sarebbe ripartita da lì a poco. Seguirono una serie di chiamate in rapida successione dirette alla sala macchina per capire l'entità del danno, sicché non arrivò il verdetto. In 3 dei 5 compartimenti stagni era presente uno squarcio lungo la fiancata sinistra in direzione poppa. In parole povere, la nave non aveva la garanzia di continuare a galleggiare in quelle condizioni. Il primo pensiero del capitano fu quello di telefonare alla gestione crisi di Costa Crociere, per trovare una soluzione al volo. Mentre intanto la Concordia andava avanti per inerzia e senza propulsione a causa della rottura sia del motore principale sia di quello diesel di emergenza. Dopo circa un'ora dall'impatto, la Guardia Costiera di Livorno cominciò a ricevere numerose chiamate da passeggeri terrorizzati e confusi.
La crociera è sbandata praticamente sul fianco davanti all'imboccatura qui del porto di Giglioporto e sta imbarcando acqua, praticamente sta affondando.
Nella quale venivano riferite problematiche di galleggiamento ed un principio di inclinamento della nave, che erano state precedentemente banalizzate in un semplice blackout e che sarebbe bastato un rimorchiatore. Alle 22.50 Schettino mise definitivamente del grave danno subito alle autorità livornesi e diede l'annuncio di stato di emergenza generale, facendo calare le prime scialuppe. Purtroppo però non tutte sarebbero potute scendere a causa della pendenza che le avrebbe schiacciate contro lo scafo. Per questo diverse persone rimasero bloccate a bordo della Concordia. Le operazioni sbarco continuarono sino alle 4.20, quando anche gli ultimi passeggeri vennero tratti in salvo dalle motovedette giunte sul posto e portate a Giglioporto, dove avrebbero poi passato la notte. Dopo pochi giorni dalla tragedia arrivò il dato ufficiale. 32 era la somma tra vittime e dispersi. Tra questi va però citato Giuseppe Girolamo, trentenne, originario di Bari, faceva il batterista a bordo e pur non sapendo nuotare, egli decise di lasciare il suo posto su una lancia ad una donna e il suo bambino. Per questo, 10 anni dopo, gli viene conferita al Quirinale la medaglia d'oro al valore civile. Le conseguenze per Costa Crociere furono pesantissime. Oltre 1 miliardo di euro di danni, a cui seguì un'inevitabile crisi economica, che ha costretto la compagnia a diventare di proprietà Carnival Cruise e a vendere negli anni gran parte delle navi. Infatti ad oggi ne rimangono solamente 8. Sul piano legale vennero invece condannati il comandante Francesco Schettino a 16 anni ed un mese di reclusione per omicidio colposo plurimo, naufragio colposo ed abbandono della nave, mentre per il timoniere, i responsabili di sicurezza e l'hotel director ricevettero, grazie al patteggiamento, pena inferiore ai 3 anni. Questo è stato il racconto della tragedia della Costa Concordia, la favola che divenne un incubo. Grazie per l'ascolto e a presto con un nuovo episodio.